Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe, la iena e the fox.
Buon pomeriggio da Marco Piccari, buon pomeriggio
ciao
Stefano Impallomeni.
Buon pomeriggio, ciao Marco, ciao a tutti, buon Maracanà a tutti.
Che Maracanà oggi, preparati caro Stefano, siamo nella bufera oggi.
Sì, direi di sì perché...
Siamo nella bufera, una bufera dopo...
Tutta l'Italia
è una bufera, no? Allora, ci siamo, datemi voi l'ok, se vado subito a presentare coloro che ci accompagnano in questa prima parte di Maracanà, in questa apertura. E allora, buon pomeriggio a Franco Ordine, ciao Franco, ben trovato.
Ciao Franco.
Eccomi qua, buon pomeriggio a voi.
Ben trovato, buon pomeriggio anche a Mimmo Cugini, ciao Mimmo, ciao, ben Mimmo. Trovato anche
ciao,
a te.
Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
Buongiorno, ben trovati a tutti. Allora facciamo una cosa, ripartiamo subito da ieri sera, ripartiamo da questa disfatta italiana, mi riferisco naturalmente a Milan e Atalanta, e partiamo con un estratto al volo delle parole di Conceição e poi lascio a voi tutto quello che c'è da dire, vai.
La delusione è grande, siamo tutti arrabbiati perché sapevamo di essere più forti, abbiamo sbagliato qualcosina in più alla nostra partita a Rotterdam. Abbiamo preparato questa partita per vincerla, penso che non si vedeva il modo che loro potevano arrivare alla nostra porta e fare i gol. Noi abbiamo sbagliato il secondo gol in diverse occasioni. Siamo arrabbiati, siamo delusi molto. Come è andata questa partita? Di coppe ne abbiamo anche noi. E adesso pensare al campionato a partire di domani, perché oggi non c'è modo neanche di pensare, perché la delusione è così grande. Comunque c'è il campionato, c'è la Coppa Italia, e dobbiamo essere più forti, lavorare di più. E è vero che se guardiamo queste due partite decisive, Dinamo e Zagabria, e oggi abbiamo giocato parecchio tempo senza un giocatore. Anche là, al primo tempo, Musa è stato espulso. E oggi questo episodio di Teo ha cambiato la partita, perché fino a quel momento loro non sono riusciti a creare un'occasione. Anzi, l'unico tiro inquadrato è stato quello del gol. La faccia della sconfitta, per me è una sconfitta. Non siamo passati agli ottavi di finale di Champions. Io negli anni precedenti ho fatto 6 anni, perché un anno siamo stati in Europa League, ho fatto 5 volte con il Porto. Comunque non è nuovo, non è una situazione nuova per me, e ho fatto tante di quegli errori che non potete immaginare, e continuo a farli tutti i giorni. I miei giocatori fanno errori pure, ma la faccia di questo non passaggio è di Sergio Conceição e non di Teo. Per me ovviamente valgono quello che valgono, non è che quello che penso io, il mio lavoro, quello che posso fare è la cosa più importante. Le decisioni sono mie, perché sono pagato per questo, per prendere decisioni. E se l'ho tolto quando lui è arrivato qua una settimana fa, ha avuto un problema, era infortunato e ha giocato già quello che ha giocato, anche rischiando di fare male ancora una volta. Allora devo fare questa gestione.
Allora, abbiamo sentito con Conceição, Stefano, parto da te, dice le colpe sono mie, un tentativo anche di non addossare tutte le responsabilità a Teo, insomma, fatemi voi una fotografia.
Sembra molto lucido, no?
Sì.
Come analisi post partita, io credo che il Milan abbia giocato un primo tempo sontuoso. Sono partite che poi alla fine compromessa l'espulsione di Hernandez, ma soprattutto la stupidaggine che ha commesso nel primo giallo perché ha preso, una cosa che non è una reazione inspiegabile. Una partita delicata che non soltanto rappresentava una speranza, no? Qualcosa da cavalcare insieme al pubblico, ai tifosi in Champions League, ma valeva 11 milioni di euro, più o meno, euro meno, euro più euro meno. Grave la responsabilità di Teo Hernandez, lo ha difeso Conceição, ma credo che il Feyenoord sia 3 categorie sotto almeno. E quindi è grave per questo motivo, lo sanno tutti, è inutile nascondersi. Però insomma, poi alla fine non so quante, adesso Franco e Mimmo lo sanno meglio più di me, quanto equilibrio serva per poi valutare che i giocatori di questa squadra e magari poi immaginare il Milan nel prossimo anno. Io non parlerei di fallimento, perché il Milan rischia di vincere 2 trofei in una stagione. Supercoppa ce l'ha vinta, la prima squadra italiana che ha vinto il trofeo stagionale. Poi c'è la Coppa Italia e poi c'è il campionato. Certamente se tu non dovessi disputare la Champions League sarebbe un fallimento fragoroso. Però io ci andrei cauto, insomma, io non butterei tutto a mare.
Okay,
e neanche l'allenatore butterei a mare. Senti che ti dico.
Bene, voglio sentire subito Franco Ordine.
Allora, condivido molto delle cose che ha detto Stefano. Per esempio, io sono tra quelli che stamattina ha scritto che il peccato mortale di Teo è il primo giallo, perché quello è inutile, ed è, sapendo di essere tra l'altro diffidato, ti dava già la garanzia di saltare l'ottavo. Poi condivido, secondo me è perfetta l'analisi che ha fatto Ibrahimovic, ci siamo ammazzati da soli, è esattamente così, è stato un suicidio perfetto, perché dopo 41 secondi tu hai già pareggiato il conto del gol di Rotterdam e non puoi assolutamente ridurre questa partita al calvario che è seguito alla espulsione di Theo Hernández. E quindi da questo punto di vista vengono riconfermati i limiti complessivi di questo gruppo, che essenzialmente, oltre che immaturo, inaffidabile.
Cugini.
Ma guarda, io penso che Milan si è suicidato tre volte. Ha iniziato a Zagabria, ha continuato a Rotterdam e ha proseguito ieri. Quindi questo percorso in Champions nelle ultime tre partite deve far fare delle riflessioni in generale, un po' su tutta la stagione, che è vissuta su degli episodi secondo me fantozziani, come quelli dell'Olimpico di Firenze, poi con Sessao che litiga con Calabria in mezzo al campo, lo stesso con Sessao che ieri in conferenza stampa ricorda che lui in campionato ha fatto pochi punti in meno del Napoli, cioè sinceramente mi aspetterei un po' meno arroganza.
L'ha fatto anche Ibra nei giorni.
Sì, mi aspetterei un po' più di umiltà, perché il Milan ha fallito completamente la campagna acquisti estiva e infatti a gennaio è corso ai ripari perché c'è il rischio di non fare la Champions dell'anno prossimo. Poi purtroppo il calcio vive di episodi come quello di ieri di Theo Hernández, che ha fatto una sciocchezza, però non possiamo dimenticarci di tutto il resto e mi sembra sinceramente una gestione a tutti i livelli, purtroppo non da Milan. Ecco, questo è il vero punto, più che andare sugli errori anche tecnici e tattici dell'impostazione di Rotterdam, di cui abbiamo già parlato, ma anche di ieri. Ci sarebbero molte cose da dire, perché poi è facile prendersela solo con Theo Hernández che fa una stupidaggine, e sono d'accordo con Franco più sulla prima ammonizione che non sulla seconda, però poi c'è tutto il resto, insomma l'avversario è molto più debole del Milan e quindi per questo è grave e soprattutto perché hai perso a Zagabria non giocando una partita che dovevi vincere, e il Milan i playoff non l'avrebbe neanche fatti, e poi giochi contro un avversario palesemente più debole e ti suicidi a Rotterdam con quei quattro giocatori davanti, l'errore di Maignan, e poi oggi effettivamente è anche complicato, perché poi sono talmente tanti gli errori e gli episodi che se li metti tutti insieme, insomma, fai un po' fatica a capire il perché succeda tutto questo. Per me alla base c'è una gestione societaria che secondo me non è da Milan.
Mi ha colpito, siccome diciamo così, viene oltre a Theo, che insomma tutti quanti i messaggi che arrivano sono naturalmente diretti al comportamento che ha avuto, no? Theo ieri, però viene messo in discussione anche con Sessao. Qualcuno ci ha scritto, e io ti devo dire che sono un po' in linea, Stefano, con questo pensiero. Cioè, questo sul campo non è migliorato il Milan.
No, non è migliorato, insomma, dipende. Poi voglio dire, c'è un caos non indifferente. Parte da lontano, anche nelle dichiarazioni ha sottolineato Mimmo prima, anche Franco. Ibrahimovic ha ragione, però quando dice ci siamo ammazzati, però secondo me non tanto quando difende Theo Hernández. Cioè, giusto che lo faccia l'allenatore, ma se lo fanno un po' tutti, allora ha ragione Mimmo. Cioè, è una sorta di arroganza, perché non mi sembra una parola, non so la parola, il termine più adeguato, claro. Che si può, però c'è un titolo, vabbè, ma siamo fuori, ma no. Non, ragione Mimmo, cioè bisogna anche, voglio dire, ricostruire qualcosa, avere una voglia di cementare un qualcosa, cioè i giocatori ci sono, ma c'è giocatori formidabili in Milan, in Milan c'è giocatori forti, Marco, cioè, però non è una squadra, quindi se noi vogliamo togliere, fare sto giochino, smontare e rimontare con l'allenatore della provvidenza, ma non esiste un allenatore della provvidenza, esiste il lavoro, esiste fare una squadra, esiste una dirigenza che detta una linea. Non mi sembra il caso che sia stato il caso del Milan. Cioè, quando ieri Ibrahimovic ce l'ho sentito parlare, dice noi vincente.
Ha detto sì, ma è un modo di dire, ha vinto lo scudetto.
No, ma ancora non ho fatto lo scatto. Quando invece mi è piaciuto di più, quando devo imparare, giorni prima, no, che aveva parlato, perché è in un ruolo dirigente, però ancora la testa metà calciatore e metà dirigente, anche lui si deve in evoluzione. Con Sessao è l'unico professionista, diciamo, che sta al posto giusto, in una squadra forse sbagliata. Poi il resto è tutto ancora in fieri, tutto ancora embrionale, anche di altissimo livello, però non c'è una... Ibra è una grande figura, ma non è dirigente ancora, perché ragiona da calciatore. Io ho 42 anni, giocavo, ha detto che il suo Milan era meno forte di questo, quello che ha vinto lo scudetto. Per carità, tutto condivisibile, rispettabile, io non sono d'accordo, però voglio dire, se lui lo dice che è un campione, però parlare così, sembra che a volte parli in 10 minuti che rilascia dichiarazioni, 8 da Ibra, calciatore, super campione, e altri 4 da dirigente, neanche a apprendista stregone. Quindi, metto un punto, Consensao è l'unico, poi discutibile, non va bene? Se ne va bene, prendiamo un altro, però è l'unico professionista. C'è allenatore, c'è una figura, chi è? Certa, ti dicono, oh, Consensao è un allenatore, lo sai, però è un caos
totale. Franco?
No, volevo dire questo. Allora, intanto è evidente che Consensao non ci ha ancora dato, anche perché tra l'altro è appena arrivato, gli hanno praticamente aggiunto 5 giocatori con il mercato di gennaio. Ha giocato ogni 3 giorni, obiettivamente nemmeno la buonanima di Valcareggi sarebbe stato capace di imprimere una identità molto marcata del gioco, eccetera. Quando lui dice ho fatto un punto meno del Napoli, però dice un dato. Da quando lui è arrivato, ed è così, i numeri non è che si possono interpretare, i numeri quelli sono, per cui è, quello che trovo io in lui, secondo me, è che ha dato una interpretazione un po' troppo marcata dal punto di vista nervoso e dal punto di vista emotivo a un ambiente che è già di per sé poco equilibrato dal punto di vista emotivo. Poi adesso quali sono le colpe della società? Perché adesso qualunque cosa succeda è colpa della società. E le colpe della società, secondo me, sono state tutte concentrate nella scelta degli allenatori di questa stagione. Una volta che tu hai deciso, e lo stesso Pioli lo ha riconosciuto, che quel periodo era finito, quell'era si era conclusa, lì la scelta doveva essere di segno completamente diverso e di peso completamente diverso, perché tu non puoi passare...
Mi sono d'accordo con questo, sono d'accordo, Franco.
Non puoi passare da Lopetegui, contattato, poi lasciato a Fonseca e adesso a Consensao.
Dovevi fare una scelta nostrana, italiana,
per la paura di non prendere, perché siccome sei stato scottato dalle esperienze Boban e Maldini, per non prendere un nome di grande personalità e di grande fascino, però invece le grandi squadre si costruiscono così, con i personaggi di grande fascino, di grande personalità, e poi tu devi essere capace, società, di come dire, smussare gli angoli, di attutire i colpi quando i grandi nomi cominciano a dare i numeri. Questo è l'errore, secondo me, commesso dalla società, e di questo devono rispondere loro, secondo me, perché dal punto di vista della squadra la cifra tecnica è indiscutibile, però Ibra dice questo è più forte dello scudetto. I risultati però onestamente non lo dicono. Posso anche condividere questo tipo di giudizio, ma i risultati non lo dicono. Quindi vuol dire che oltre alla cifra tecnica c'è molto altro che serve per costruire una squadra.
Esatto.
Serve un gruppo che deve avere le caratteristiche della maturità, dell'equilibrio, che deve avere uno spartito calcistico ben definito, che deve avere dentro lo spogliatoio elementi di grande carisma,
certo,
che erano praticamente spariti con la partenza di Giroud e Chiaia.
Esatto. Mimmo.
No, io due cose sulle scelte della società. Cioè, sull'allenatore non c'è dubbio, ma la scelta degli allenatori lo sappiamo perché è andata in quella direzione lì. Perché hanno scartato l'ipotesi Conte, perché Conte è un allenatore che fa tutto lui e quindi decide i giocatori, li sceglie, li vuole, quasi li pretende. E Ibrahimovic questa cosa qua non poteva sopportarla, e quindi questa è evidente il motivo per cui sono andati prima su Lopetegui e poi su Fonseca. È vero che il Milan è forte, ma adesso è forte, tanto che la campagna estiva è stata completamente bocciata. Morata, che era il centravanti, è stato venduto, Emerson Royal è stato sostituito da Walker e sono stati presi due giocatori come Jimenez e João Félix, che adesso effettivamente alzano il livello tecnico della squadra. L'ultima cosa su Conceição: i numeri che lui snocciola sono veri, perché sulla matematica non si può discutere, ma lui non può tirar fuori i numeri del campionato nel giorno dell'eliminazione di Champions, perché lui fa l'allenatore del Milan, non è che gioca solo il campionato, gioca anche la Champions, quindi è troppo facile fare quel giochino lì. Se vado bene, se passo il turno di Coppa Italia, io però ho superato il turno di Coppa Italia, se vado fuori in Champions, della Champions non parla. Non mi sembra una cosa molto corretta, fermo restando che negli ultimi tempi gli allenatori tutti, e non faccio distinzioni, quindi parto da Conceição per arrivare a tutti gli altri, Inzaghi, Conte, Thiago Motta e via dicendo, mi sembra che stanno dicendo delle cose quando vanno davanti ai microfoni che mi mettono i brividi, però magari questa è una sensazione mia.
A proposito, approfitto prima di salutare ordine di quelli che vanno davanti ai microfoni e dicono delle cose, perché anche Gasperini, e vado un attimo all'Atalanta perché poi dopo noi torniamo nello specifico nelle singole squadre, ma voglio sentire un vostro pensiero. Ieri mi sembra che pure Gasperini abbia detto qualcosa di abbastanza forte al termine della gara. Non so se abbiamo l'estratto al volo, volevo sentire quel passaggio, vediamo, ci proviamo un attimo e ve lo faccio commentare, perché sono arrivate anche le parole di Lookman all'accusa, diciamo così, di Gasperini. Sentiamolo un attimo al volo, lo dobbiamo individuare. Allora, però lo leggo io, insomma, lui Franco l'ha accusato, diciamo, del calcio di rigore, ha detto Lookman uno dei peggiori rigoristi che abbia mai visto.
Obiettivamente è andato come al solito.
Ti porto anche le parole di Lookman, che ha riportato sui suoi social, e ha parlato di irrispettoso il modo in cui sono stato additato, mi ha ferito, no, ed è stato per me doloroso.
No, ma secondo me c'ha perfettamente ragione, perché si può dire anche come fu detto per esempio da Fonseca dopo i due rigori sbagliati dal Milan a Firenze, disse: io avevo detto che il rigorista doveva essere Tizio, e invece è andato a battere il rigore Caio. Quello lo puoi dire, ma dire il peggior rigorista obiettivamente è molto offensivo. La verità è che quando succede una cosa del genere finiscono inevitabilmente per perdere un po' anche.
Si è rotto il giocattolo, Franco?
Sì, no, non lo so se si è rotto. Certo, sarà difficile ricomporlo dal punto di vista umano, non so dal punto di vista calcistico, ma sicuramente dal punto di vista umano.
Ti lascio, Franco, che so che devi andare via presto.
Ciao, Franco.
Io proseguo un attimo.
Ciao,
con
Franco.
Grazie a Franco, riproseguo anche con Stefano e
no,
Mimmo.
Non c'è
Cugini.
Dubbio che sia stato uno strappo imprevisto, imprevedibile, anche insomma dispiace vedere che poi alla fine l'Atalanta è una grandissima realtà e perdersi così in maniera abbastanza ingenua, no? C'è l'allenatore che rosica. Rosica adesso è eliminato, lo conosciamo Gasperini, ha due tempi, ha contato i due tempi, un tempo là, due tempi là, dai, ha dato la paga all'andata e
al ritorno sì.
Fa la somma con un arbitro scemo, incompetente, che ti ha rovinato un po' il ritorno, ma il Brucia avrebbe meritato di vincere 3-0 all'andata.
Sono d'accordo.
Con quell'errore, perché noi poi non analizziamo, cavalchiamo le parole, però
è
stata una rumba, primo tempo, al secondo, ragazzi, dai, su,
bravissimo.
Che parliamo,
lo sport
dai,
è bello, Mimmo. Marco, perché uno deve riconoscere anche che
i meriti dell'avversario,
trovi un avversario più forte di te, più forte di te.
Si parla solo dell'episodio finale.
Allora, invece
finale
di dire complimenti al Bruce che ci ha battuto, mi sembra la prima Atalanta, che ne so, dici due cose,
esatto,
perché
sì,
sembrava una mini Atalanta.
Sì,
sei andato a impiccarti 13 partite che Marco,
13 partite in cui l'Atalanta potrebbe essere, diciamo, la rompiscatole di turno per quanto riguarda lo scudetto. Invece che cosa c'è? C'è il rigorista designato, mi ha ordinato di tirare rigore. C'è Lukman che sconfessa le parole
e poi
di Gasperini ieri, perché io Gasperini ho detto c'ha ragione Gasperini. Adesso dico c'ha ragione. Cioè, se Lukman, mo bisogna vedere chi l'ha detto però. O De Catelero o Retegui, perché sono due. E il rigorista mi ha ordinato l'allenatore. Scusami Mimmo, l'allenatore che ti dice.
No, dicevo che ieri sera De Catelero è uno dei rigoristi insieme a Retegui. L'Atalanta quest'anno ha sbagliato 4 rigori su 8, 2 ne ha sbagliati Retegui e 1 ne ha sbagliato Pasaric e ieri ha sbagliato Lukman. Sì. De Catelar ha raccontato che i rigoristi designati sono 3, cioè lui, cioè De Catelar, Retegui e Lukman. Ma Lukman ieri è andato a prendersi il pallone e è andato a tirarselo. Detto questo, io le parole di Gasperini sono secondo me assurde, soprattutto perché parliamo del giocatore più forte dell'Atalanta, cioè tu un giocatore in quel momento lì devi difendere, certo. Non lo puoi buttare a mare, anche perché tu comunque c'hai ancora davanti 3 mesi di stagione.
Adesso,
quando si vedono faccia a faccia a Zingoni, a Lukman e Gasperini, quella è una frattura che non si rompe più. E poi dicevo prima degli allenatori, ma io chiederei, ma mi rendo conto che ormai è diventato una pretesa assurda, ma io vorrei che gli allenatori, quando vengono intervistati, parlassero di calcio.
Bravo.
Mi spiegassero perché hanno fatto delle scelte.
Vabbè, ma con alcuni è difficile, Mimmo. Sono 40 anni e
faccio. Impossibile.
È impossibile, perché se tu gli dici Gasperini brucia all'andata e ritorno, non avete mai visto la palla. Sai che succede? Quello ti dirà
qualcosa appresso. Ti dirà tutto il cartellone che c'ha alle spalle.
Invece, secondo me, il dato è che non l'ha mai vista quasi mai all'andata e ritorno.
Ma il primo tempo. Oh, ma il primo tempo.
Brucia ha meritato.
Li hanno spaltati nei primi 45 minuti ieri sera.
Con l'arbitro che ha rovinato magari la prospettiva del ritorno.
Vi voglio chiedere una cosa, però, prima di chiudere questo passaggio. Però questa partita qui, questa sconfitta qui, questa polemica qui,
brutta,
che riflessioni può avere in campionato? Cioè, considerate l'Atalanta in lotta ancora per lo scudetto oppure un tracollo?
Io prima di questo scontro l'hai detto, vuoi vedere che adesso mette la marcia?
E invece adesso?
Ma adesso come c'ha ragione Mimmo, aspetta.
Metti a retromarcia.
No, noi trascuriamo Mimmo e Marco in particolare. Questo ragazzo qua, Lukman, aveva le valigie pronte.
Sì, sì.
Già, certo. Poi è rimasto.
È rimasto, sì, sì, sì.
E adesso? Cioè, tu hai riaperto una.
Quindi tu
cioè,
dici.
Io sono rimasto qua per te e adesso mi dici questo. Adesso.
Esatto.
Interpreto.
No, ma è giusto.
E allora sai che c'è?
Gioca tu. Gioca tu. Adesso gioca tu.
Non lo so.
Vedere
che
se fa tu.
Non lo so.
Ma c'è tu sul dischetto. Quindi tu pensi che possa avere una ripercussione?
Secondo me potrebbe avere delle ripercussioni. Sì, sì. Perché è forte. Ha detto bene Mimmo. Contro il giocatore più forte. Oh, ma se c'è Lukman adesso. Se devi sperare in un miracolo, in un'impresa sportiva, diciamo lo scudetto, perché mi sembra una parolona. Per l'Atalanta, però l'aritmetica concede delle speranze
però,
all'Atalanta, giusto?
Fammi fare un ragionamento di un minuto.
Quindi. Sì, vai.
Le scelte di Gasperini nella semifinale di Supercoppa contro l'Inter, a Riyadh, quando decide di non giocare quella partita e di perderla, non la trovo una scelta intelligente per una squadra, per un club che non ha vinto tanti trofei, quindi magari può provare a vincerlo. Domenica scorsa l'Atalanta gioca contro il Cagliari. Il calendario era che l'Atalanta aveva 3 partite consecutive con Cagliari, Empoli e Venezia, potenzialmente 9 punti, mentre l'Inter andava a Torino, dove ha perso, il Napoli andava a Roma con la Lazio, dove ha pareggiato, e poi c'è lo scontro diretto. Quindi potenzialmente l'Atalanta poteva fare 9 punti, mentre Inter e Napoli, se andava bene, l'Inter ne può fare 6 solo se vince a Napoli, e il Napoli la stessa cosa se vince lo scontro diretto con l'Inter. Quindi già la gestione della partita col Cagliari è stata, secondo me, assurda, perché hai buttato via un'occasione per avvicinarti. E poi non si può parlare sempre solo, quando non vinci le partite, degli arbitri e poi te la prendi con i giocatori. Cioè, ma voglio dirti, ma spiegami perché in questo momento il Bruges corre più dell'Atalanta. Perché in questo momento il Bruges correva più dell'Atalanta.
Sì, vero.
Tecnicamente ha giocato meglio dell'Atalanta. Tatticamente l'ha messa in difficoltà.
Sì.
Cioè, voglio dire, però nessuno parla più di calcio. Una grande autocritica va fatta alla mia categoria, perché ormai noi le domande un po' scomode, un po' dove hai paura che ti rispondano male, non le facciamo più. Per cui è tutto un tappeto rosso e questi vengono lì, dicono quello che gli pare, gli apri il microfono, parlano a ruota libera, se la pigliano con tutto il mondo, mai con se stessi, mai un'autocritica, Però poi dopo sono i risultati quelli che contano, eh?
Sì, sì, d'accordissimo.
Perché alla fine quelli contano.
D'accordissimo, mi devo fermare, Mimmo. Ti ringrazio come sempre. Buon proseguimento.
Ciao,
grazie
Mimmo.
A Mimmo Cugini. Ciao, noi ci fermiamo, facciamo un break perché ritorniamo a bomba sul Milan. Voglio un po' capire chi sono gli uomini di questa disfatta del Milan. Quindi con gli ospiti che arrivano, state con noi.